penso alla Roma di cui tu giustamente parlavi, penso al Napoli, ho visto qualche sbandamento a volte eccessivo anche nella retroguardia dell'Atalanta, nonostante che loro compensino, no, con la fase offensiva. Però fondamentalmente tutte queste squadre hanno il grande problema di essere prese d'infilata spesso e volentieri, non caratterizzate invece, diciamo, da altre situazioni che invece in passato facevano vedere la loro grande forza, cioè la resistenza difensiva per queste squadre è sempre stato un punto di forza.
Torniamo però alla vittoria di ieri della Juventus con il ritrovato gol di Paulo Dybala nel 2-1 contro il Napoli. Ne parliamo con un grande ex bianconero come Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo.
Ciao Michelangelo. Ciao.
Ripartirei dalla prova e soprattutto anche dal segnale, se vogliamo anche simbolico, che è emerso con il gol di Dybala. Primo gol allo Stadium nella stagione 2021. Non segnava dal 3 gennaio di quest'anno, poi i chiari ed evidenti problemi fisici, un inizio di stagione condizionato dal Covid. È chiaramente molto facile, Michelangelo, parlare col senno del poi, però ti chiedo, soprattutto pensando ai tanti punti persi con le medio piccole, quanto è mancato quest'anno in campionato Dybala a Pirlo?
È mancato sicuramente tantissimo, perché Dybala, oltre ad essere un grandissimo calciatore, quello che con la palla al piede, quello che ti dà superiorità numerica, essendo dotato di un dribbling, salta l'uomo con molta facilità e poi arriva al tiro con altrettanta facilità, l'ha dimostrato ieri. Direi che è mancato moltissimo, perché è una variante al gioco della Juventus importantissima, perché va bene giocare e tenere palla, però quando tu hai Quadrado, Chiesa sugli estremi e Dybala in mezzo, certamente c'è tanta qualità in più.
Michelangelo, a proposito della Juventus, hai citato, se vogliamo, due tra i grandi protagonisti in una stagione con ombre e luci della Juventus, cioè Quadrado e Chiesa. Penso al rendimento di Cristiano Ronaldo. Hai la sensazione che poi alla fine, se si deve andare a cercare una precisa zona del campo in cui la Juventus ha fatto veramente fatica quest'anno, è proprio il reparto che invece la Juve di Conte e di Allegri poi era riuscita ad esaltare, cioè il centrocampo?
Sì, sicuramente non si è trovato il giusto equilibrio con i calciatori che ha a disposizione Pirlo, che sono degli ottimi calciatori, però probabilmente amalgamati forse non benissimo per i risultati che ci sono stati quest'anno. E certamente quando il centrocampo soffre, non ne soffre soltanto l'attacco, ma soffre anche la difesa, perché il centrocampo è il fulcro di una squadra, è quella che permette alla difesa di giocare con più tranquillità e permette all'attacco di avere più palloni per far gol. Per cui è quello, sto scoprendo l'acqua calda, no? Nel senso che se c'è il centrocampo forte, la squadra è forte e beneficia sia la difesa che l'attacco. Quindi credo che sia, sì, avete centrato bene il punto, il fatto di non aver, non lo so come dire, ha avuto un centrocampo efficace sia in fase difensiva che in fase offensiva.
Ti chiedo, Michelangelo, all'interno di quello che è il centrocampo di oggi della Juventus, isolando un attimo il ragionamento da quello che poi è il contesto economico, il bilancio della Juventus, tu ripartiresti da qualcuno di quelli attuali con grande convinzione, il Bentancur di turno, l'Arthur di turno, o a tuo avviso è proprio un reparto da ripensare nella sua interezza?
Sai, ci sono degli equilibri anche economici da rispettare. Io credo che sì, Bentancur è un ragazzo giovane, Rabiot, io sono, come detto prima, sono degli elementi molto validi. Certamente chi è come Pirlo, che è tutti i giorni a contatto con loro, sa bene come sfruttarli al meglio. Quest'anno non ci è riuscito, probabilmente con un anno in più di esperienze, con le negatività di quest'anno, probabilmente l'anno prossimo faranno meglio. Certo, io un rinforzo di più di peso credo che ci penserei a comprarlo, però insomma, diciamo che tra Rabiot, McKennie, Bentancur, lo stesso Ramsey, io credo che il centrocampo sia un centrocampo abbastanza solido.
Michelangelo, invece, per quanto riguarda l'attacco, io vorrei proprio una tua analisi, perché io sono dell'idea che oggi la Juventus stia facendo una grande riflessione su Alvaro Morata. Grande impatto all'inizio, stagione altalenante, siccome sono 10 milioni a botta, come si dice in gergo, nel senso che quest'anno un prestito di 10 milioni, se lo vuoi rinnovare per il prossimo campionato sono altri 10 milioni, alla fine tu spendi 20 milioni per un centravanti che, domanda, è il tuo centravanti, e la controdomanda che ti rivolgo a te è: ma forse non sarebbe meglio a quel punto andare a comprare Milik a 15 milioni per avere un attaccante a titolo definitivo, piuttosto che andare a rinnovare Morata con un altro prestito che poi non si può trasformare magari in acquisto?
Ah, sicuramente, sicuramente.
Cioè tu lo faresti, avere... cioè se tu avessi possibilità compreresti Milik?
Io sì, sicuramente, ma l'avevo detto già quando c'era la voce in varie interviste. A me Milik piace, un centravanti, è una punta che fa gol, lo sta dimostrando l'Inter con Lukaku, un centravanti forte fisicamente, fa reparto, tiene la palla quando la squadra è in difficoltà, va a pressare, ci vuole un centravanti certamente di peso che possa fare da spalla anche a Ronaldo, a Dybala, a Chiesa, Kulusevski, insomma la Juve i calciatori ce l'ha, forse manca proprio un Lukaku. E credo che insomma che Lukaku ce l'ha l'Inter, ci vuole un centravanti, faccio un esempio, tutte le grandi squadre di Inter, il Borussia Dortmund con Haaland, il Lewandowski del Bayern, c'erano tutti un centravanti di peso e forte, cioè di peso, non solo di peso come quelli di una volta, anche forte tecnicamente, bravo, che tiene palla, che fa giocare la squadra, per cui credo che la Juve con Morata non sia a quel livello là.
Persino Michelangelo in Real Madrid di Cristiano Ronaldo aveva un grande 9 come Benzema.
Esatto, e ce l'ha ancora.
E ce l'ha ancora.
Per cui Ronaldo deve sfruttare le sue qualità, che sono quelle di appoggiarsi con la punta e poi andare al tiro, andare a penetrare dentro la difesa avversaria, avendo lo spazio che gli crea un attaccante forte fisicamente, un attaccante che fa reparto. Io credo che insomma continuare a spendere soldi per l'affitto mi sembra un po' esagerato. Certamente prendi un centravanti o prendi anche un italiano, insomma, che sia una punta.
Ma dovresti fare Milik Scamacca.
A me non mi dispiacerebbe, sinceramente.
E Michelangelo, della ipotesi palesata e paventata un paio di settimane fa di un ritorno di Marcello Lippi come direttore tecnico, è un'idea che ti stuzzica, un'ipotesi che ti convince?
Ma guarda, avere Marcello Lippi in una società è soltanto un valore enorme aggiunto che ha questa società, perché l'esperienza di Marcello è sotto gli occhi di tutti, il grande carisma che ha, per cui porterebbe sicuramente un nuovo entusiasmo e una competenza ulteriore enorme alle qualità che deve avere un allenatore. Certamente dipende l'allenatore che non si mette in soggezione, ma non credo che, se dovesse rimanere Pirlo, possa essere in soggezione da una persona come Marcello Lippi, che può dargli milioni di consigli per poter far bene, per crescere, per la propria carriera. Credo che sarebbe un grandissimo valore aggiunto per la Juventus avere Lippi.
Invece sul capitolo portiere qui ti ci voglio portare, perché credo che ci sia anche qua una situazione molto fluida in evoluzione, mi spiego meglio. Chiaro che la Juve oggi ha Buffon, che non si è ancora capito se vuol restare, vuole smettere, lui mi sembra di intuire che voglia continuare perché si sente ancora bene, l'ha dimostrato ieri. Però c'è una grande occasione dietro l'angolo che si chiama Gigio Donnarumma. Se non dovesse rinnovare col Milan, che gli ha già fatto un'offerta da 8 milioni di euro, la Juve dovrebbe fare l'impossibile per prendere Donnarumma, secondo te? Compatibilmente con quelle che sono le cifre del mercato?
Esatto. Se ci fosse questa possibilità, credo che sì, la Juve dovrebbe fare uno sforzo per prendere un portiere che per i prossimi 15 anni gli possa garantire un rendimento altissimo in porta, come è stato per Buffon dal 2001 fino a ieri, praticamente. Quindi certo, io Gigi Buffon lo terrei sempre, io ho sempre detto, è di una categoria superiore, io credo che ancora un paio d'anni se le può fare benissimo, le potrebbe fare, non dico a occhi chiusi, ma le potrebbe fare molto bene, anche giocando, adesso perché si gioca praticamente sempre, non c'è mai, però lui ha la forza mentale per poter giocare una partita al giorno, per cui Gigi Buffon lo terrei, Donnarumma farei uno sforzo per averlo, ripeto, per essere coperto per i prossimi 15 anni, quindi senza andare tutti gli anni a cercare portieri o simili. Chesney secondo me è un buon portiere, io l'ho sempre detto, è un buonissimo portiere, certamente i fuoriclasse sono quelli che durano 10-15 anni. Adesso Chesney è da qualche anno, un paio d'anni che fa bene, adesso ho avuto un attimo di flessione, perché io ho sempre reputato, adesso scusi, mi dilungo 30 secondi.
No, certo, prego,
il portiere, il 70% del portiere è mentale, il 30% è fisico, quando invece è il contrario, al 50% o al 60% fisico e 40% mentale, ci sono durante la stagione dei momenti in cui non sei particolarmente in forma, e quindi se tecnicamente non sei al top, tecnicamente e mentalmente al top, si vedono tanti errori. Noi guardiamo Buffon, l'ultimo errore di Buffon, forse non me lo ricordo neanche io, che è una certa età.
E poi Michelangelo, ripensando
questo
anche
vuol dire fra i grandi fuoriclasse e i buoni portieri.
E ripensando insomma anche semplicemente alla prova di ieri, no? Perché comunque Buffon è stato chiamato in causa più e più volte ieri, cioè anche il suo contributo, no? Nella vittoria della Juve.
Sì, ma noi perché siamo abituati a pensare che un calciatore a 40 anni, in caso generalmente certo è in età avanzata, ma un portiere no. E poi stiamo parlando di Buffon, non di un portiere qualsiasi, stiamo parlando di Buffon. Se io ho sempre detto che se uno è a posto fisicamente, cioè non ha grossi infortuni in quel senso, Buffon può giocare perché ha la personalità, ha il carisma, ha le qualità tecniche, ha le doti, insomma è Buffon, per cui può giocare, secondo me anche fino a 45 anni può giocare, glielo ho detto anche a lui, per cui
vedremo se ti ascolterà in questo senso o meno.
Sì, perché lui è un eterno ragazzino, e questo lo fa continuare, perché è eterno ragazzino, perché si diverte a stare in campo, si diverte con i compagni, per cui quando uno si diverte a lavorare, a fare questo tipo di lavoro, può continuare tranquillamente.
Michelangelo, ora in attesa comunque di come andrà a finire la stagione per la Juventus, presumibilmente, per usare un eufemismo, si chiuderà qui la serie di 9 scudetti consecutivi, ed è ovvio, riprendendo un po' anche il discorso dell'ipotesi Marcello Lippi come DT, ripensando anche al contratto in scadenza di gran parte, se non tutta, della dirigenza bianconera, che ci possano anche essere così delle riflessioni se sia il caso di ripartire da zero anche da un punto di vista dirigenziale, se sia il caso invece di continuare con gli uomini che comunque questo ciclo hanno contribuito ad aprirlo ormai 9 anni fa. Il tuo parere su questo, è giusto ripartire tabula rasa anno zero o andare invece avanti?
Questa è una bella domanda. Io credo che insomma era nell'ordine naturale delle cose, dopo 9 anni di vittorie, di grandi successi, anche se non si è arrivata a quella benedetta Coppa dei Campioni, direi che il lavoro che è stato fatto un bellissimo lavoro, un lavoro straordinario, ed era nell'ordine, ripeto, naturale delle cose che ci fosse un calo. Non dimentichiamo un campionato anomalo, senza pubblico, per cui stranamente la Juve ha perso, come avete detto voi all'inizio, tanti punti con le piccole squadre, perché dopo alla fin fine, piccole e medie squadre, perché dopo alla fin fine gli scontri diretti possono essere 4-5, ma poi ci sono altre 15 partite con le squadre medio piccole. Se tu non fai punti con quelli, i campionati non li vinci. I campionati si vincono non negli scontri diretti, ma si vincono con i punti a medio piccole, non devi perdere punti.
Esatto, è la testimonianza del campionato di quest'anno, dove la Juve ne ha persi tanti.
Esatto, che dopo alla fine alla Juve gli possono mancare quei 6, non dico tantissimo, vabbè, 6-7 punti che ha perso, 5 punti col Benevento, e qua a quest'ora era a 3 punti dall'Inter, per cui il campionato era ancora da giocare. Direi che loro, la dirigenza ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni. Io non lo so, se dovesse arrivare un'altra persona, certamente potrebbe essere un cambio generazionale, anche perché dopo tanti anni tutti noi, anche i calciatori stessi, dopo 4-5 anni di grandi livelli, magari ha voglia di nuove sfide da un'altra parte, per cui insomma bisogna ogni tanto cambiare, ne sono convinto, però ripeto, questa dirigenza ha fatto grandissime cose, 9 scudetti consecutivi, non sono mai viste, credo che
difficilmente si rivedranno.
Esatto, per un futuro più o meno prossimo se ne vedranno, si rivedrà.
Ti chiedo un'ultima cosa su Meret, secondo te quanto è cresciuto questo ragazzo? Perché insomma, di lui e di Donnarumma, no, si parla come del futuro, no, della porta italiana. Donnarumma comunque insomma, ha avuto più continuità di rendimento, Meret insomma, è stato molto alternato con Ospina. Secondo te che livello è oggi?
Io direi che è un buon livello, sono questi giovani portieri che stanno facendo bene, non dimentichiamo Audero della Sampdoria, Cragno a Cagliari, insomma sì. Stanno facendo Silvestri a Verona, Gollini all'Atalanta, insomma tutti i portieri italiani giovani e di questo ne sono molto contento. Io credo che Meret sta facendo molto bene, non gli fa bene il fatto di essere sempre avvicendato con un altro sportiere, perché come dite voi la crescita c'è in allenamento, ma soprattutto nelle partite, sui giochi è più cresci, questo è fuori di dubbio.
Michelangelo, sei colpito, impressionato dal rendimento di questo Real Madrid e del tipo di lavoro che è riuscito a fare anche nella sua avventura bis Zinedine Zidane senza Cristiano Ronaldo? Perché poi anche lì insomma si dà per scontato il percorso e i titoli vinti da Zidane, perché banalmente dall'esterno lo si giudica come grande gestore e con una squadra fortissima, che sicuramente è parte delle qualità e delle doti di Zidane, però insomma portare il Real Madrid a questo punto della stagione sia in Liga che in Champions League senza Cristiano Ronaldo, non potendo neanche giocare al Bernabeu, con tanti giovani, Vinicius, Rodrigo, ci dà forse qualche elemento in più sullo Zidane allenatore.
Sì, Zizou è un grandissimo allenatore, è stato un grandissimo calciatore ed è un grandissimo allenatore, è una persona di un'umiltà unica e questo forse gli permette di tirar fuori dai suoi ragazzi il più del massimo di quello che possono magari avere. Come adesso voi, tutte le squadre europee tirano fuori giovani, ogni anno dei giovani fortissimi, e forse dovremmo guardare noi a questo esempio, e vanno avanti in Champions League, vanno avanti in tutte le competizioni europee e purtroppo le squadre italiane pensano ancora a riciclare i giocatori che all'estero non vogliono più. Noi dobbiamo pensare più forse ai giovani e farli giocare e farli esprimere, così come è successo.
Qui hai un sostenitore accanito che è Francesco Benvenuti, che lo sostiene in tutte le puntate.
Io più che altro, sai cosa Michelangelo, io sono un po' in difficoltà anche sulla concezione di giovani che viene fatta in Italia, cioè in queste quattro gare di Champions ha segnato Mbappé, Mount, Vinicius e Foden, che sono tutti ragazzi nati nel 98, 2000, 99 e 2000.
E 2000, sì,
quindi,
esatto.
Hai la sensazione che continuare a definire, che ne so, un 97 come Barella o Castrovilli, un 96 come Mancini, ancora giovani, sia proprio sbagliato? Cioè, sia un modo anche quasi per deresponsabilizzarsi o deresponsabilizzare l'allenatore?
Sì, a parte il discorso di Buffon, che è un discorso a parte.
Sì, che lui non fa parte dell'anagrafe, diciamo.
Fa parte della categoria supereroe, lui, sì, esatto.
Bravo, esatto, non facciamo finta che sia da un altro pianeta, perché per forza...
a questo punto sì.
Fa finta sia Superman, sì.
Esatto, e quindi, cioè, Buffon giocava ed era forte così quando nascevano questi qua, e voi, ragazzi, facciamo... Però per quanto riguarda i calciatori che giocano davanti... Da difesa alle punte, bisogna avere più coraggio e farli giocare. La Juve ha insistito con Chiesa, adesso all'inizio non andava bene, giustamente, perché arriva in un gruppo nuovo, deve integrarsi, deve entrarsi nella mentalità nuova della Juventus, però dopo Chiesa si vedeva che era forte, come Barella, come tutti. Certo, sono ragazzi giovani, ma non giovanissimi, voglio dire. Quindi dobbiamo smettere di pensare che 25 anni, 26 anni sei giovane, pensare che i giovani sono dai 18 anni fino ai 22 e poi diventano uomini calciatori.
A 26 anni sei anche in ritardo per la laurea, volendo, in Italia, cioè nel senso che la gente si laurea anche prima, insomma.
Diciamo che a 26 anni sei fuori corso.
Sì, esatto, esatto.
E quindi bisogna pensare ad avere più coraggio nel lanciare i giovani, non pensare all'under 23, all'under 21, all'under 22, all'under 23 anni, insomma, lo dimostra anche Donnarumma, 23 anni, ha fatto 7 campionati già, per cui ad altissimi livelli. Chi è forte deve giocare. Io sono sempre convinto così. Lo fanno gli altri, lo fanno all'estero e continuano ad andare avanti nelle competizioni. Per cui invece noi ci chiudiamo nel nostro provincialismo italiano. Siamo qua, 26 anni, 27 anni, siamo mammoni, siamo ancora giovani. No, 27 anni sei già grande, voglio dire.
Michelangelo, nel salutarti ti chiedo, a tuo avviso, dove l'Inter alla fine si dirà che è riuscita ad avere la meglio sulla Juventus, sul Milan e su tutte le contendenti? Cioè, basandosi su un gioco, se vogliamo, anche come dire, presente nel DNA di Conte nella sua gestione triennale alla Juventus, cioè è uno scudetto ormai imminente, a tuo avviso, che nasce nel momento in cui Conte rinuncia un po', insomma, a quella fase offensiva sfrenata di inizio stagione?
No, nasce, secondo me, dal fatto che è Antonio Conte, voglio dire. Mm-hmm. Perché Antonio ha avuto la fortuna, come me, come tanti altri, la fortuna di avere dei grandissimi allenatori. Lui ha avuto Trapattoni, Lippi, Ancelotti, Capello, insomma, per cui ha attinto a tutti questi, che sono quelli che hanno vinto più di tutti al mondo, voglio dire, degli allenatori italiani, e hanno vinto dappertutto, e lui ha preso un po' da tutti questi, per cui credo che l'Inter abbia fatto una scelta felicissima nel ingaggiare Antonio Conte, perché sa che Antonio Conte è uno che è un grande lavoratore di campo, ha le idee chiare su come far giocare la squadra e sa quello che vuole in campo, e lui tira fuori il 120% da tutti i calciatori, e credo che sia questo forse l'unico segreto, che lui riesce a tirar fuori il meglio dai propri giocatori e forse qualcosina in più. Credo che l'Inter abbia fatto la scelta migliore nel scegliere Conte per poter scodestare il potere della Juve. Credo che sia questo forse l'unico segreto.
Michelangelo, è sempre un piacere, grazie mille.
Ciao Michelangelo, grazie mille, buona serata.
Grazie a voi.
Ciao.